Intanto il riferimento Non Una di Meno per noi è molto importante, non soltanto dal punto di vista delle iniziative che sono in campo questa settimana, appunto in occasione del quarantennale della 194, ma perché inserisce immediatamente la questione dentro un contesto globale. È un contesto globale che vede non soltanto l'aborto praticato in massa, anche contro la legge. L'articolo che abbiamo scritto parte da alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che parlano più di 40 milioni di aborti l'anno, metà dei quali sono illegali, sono clandestini. Mentre contemporaneamente sono molti i report di organizzazioni non governative come Medici Senza Frontiere, per esempio, che parlano del fatto che le donne migranti a migliaia praticano la contraccezione preventiva per evitare di incorrere in una gravidanza non voluta in seguito agli stupri che sono quasi diventati una certezza lungo il percorso migratorio delle donne. E noi partiamo da questo che ci sembra un dato politico, cioè ci sembra l'affermazione di una libertà di essere donne al di fuori dei ruoli prescritti dalla società degli uomini, dalla società patriarcale e dal modo in cui questi ruoli sono anche valorizzati sul mercato, nell'incrocio appunto tra patriarcato e neoliberalismo. Quindi il riferimento, questo lo dico perché il riferimento alla storia della battaglia per la 194, che è una storia politica femminista, una storia che non si è limitata alla rivendicazione di un diritto, questa è per esempio è stata la posizione dei radicali negli anni 70 quando la battaglia per l'aborto è stata fatta, ma è stata quella femminista una battaglia politica per affermare una libertà di vivere la propria sessualità fuori dal destino procreativo che era assolutamente imputato alle donne all'interno della società patriarcale. Ed è questo l'elemento politico che va contemporaneamente ripreso, esattamente per non schiacciare tutto su una individualizzazione di questa libertà, ma va anche attualizzato, nel senso che bisogna considerare come negli ultimi 40 anni la libertà sia stata ricodificata da una parte proprio attraverso il diritto che la disciplina, e questo è uno dei problemi politici della 194, che mentre riconosce il diritto alla maternità responsabile, attenzione, quindi non lessicalmente non è di poco conto, non all'interruzione volontaria della gravidanza, dall'altro riconosce il valore sociale della maternità, per cui l'aborto è di fatto l'eccezione a una regola, e questa regola consiste nella valorizzazione delle donne a partire dalla loro, la valorizzazione sociale delle donne a partire dalla loro funzione materna. Dall'altro la libertà che le femministe hanno, le donne e le femministe hanno preteso e affermato negli anni 70 deve essere riattualizzata, cioè dobbiamo riconoscere che il neoliberalismo ha ricodificato quella libertà, l'ha per l'appunto privatizzata contemporaneamente e questo ne cambia il significato politico, cioè quando noi oggi parliamo di libertà, libertà di decidere sul nostro corpo e sulla nostra sessualità, dobbiamo stare attenti per l'appunto gli effetti di individualizzazione e privatizzazione che la riconfigurano nello scenario presente, dove patriarcato e neoliberalismo hanno un rapporto assolutamente solido che si sta affermando su scala globale.
Ecco, questo mi sembra molto interessante, perché spesso di fronte appunto ad attacchi come quelli che abbiamo visto a Roma con i vari manifesti antiabortisti, una parte del dibattito sembra schiacciarsi sul grido dell'oddio e il ritorno al Medioevo, come se appunto queste organizzazioni propugnassero appunto un ritorno appunto indietro. Se è in dubbio che insomma anche poi le questioni religiose hanno un peso da quel punto di vista, è anche vero che gli attacchi al diritto all'aborto non arrivano esclusivamente da quella galassia lì, e che soprattutto in realtà non possono tanto essere appunto viste come un ritorno al passato, ma come tu anticipavi si iscrivono pienamente invece nell'ordine neoliberale attuale, tant'è che appunto battaglie di questo tipo le stiamo vedendo a ogni angolo del mondo. Penso all'aggressiva alla mobilitazione che c'è stata in Polonia l'anno scorso e che è ripresa quest'anno, quello che sta succedendo in Irlanda con il referendum che ci sarà proprio su questa questione, quindi mi sembra appunto che invece queste cose testimonino proprio il contrario.
Sì, infatti in realtà c'è probabilmente una cosa di cui dovremmo prendere atto, cioè che l'enfasi sugli attacchi da parte dei cosiddetti fondamentalismi religiosi di vario genere alle donne rischiano di oscurare una regolarità che può appoggiarsi, diciamo così, ideologicamente a tantissimi discorsi, nazionalismo, ma anche semplicemente un laicismo democratico che però è perfettamente compatibile con un ordine neoliberale di mercato che ha letteralmente, strutturalmente bisogno di delle funzioni ordinative, in primo luogo quella della famiglia, che lo reggano e che lo facciano sussistere. Cioè, noi siamo abituati a pensare il neoliberalismo come appunto liberalizzazione e come dire austerity e non interventismo eccetera. Al contrario, il neoliberalismo è un sistema che si fonda su un forte interventismo istituzionale e su un richiamo all'ordine, su una pretesa di costruire delle gerarchie, e le donne occupano un posto fondamentale all'interno di questo richiamo all'ordine. E il neoliberalismo senza il patriarcato non sopravvive, quindi fissarsi sul neofondamentalismo religioso è una cosa che da una parte risponde a un'urgenza, perché è evidente che quello che stanno facendo i vari movimenti pro-life, mica soltanto in Italia ma ovunque, è visibile, ecco, ha una sua visibilità particolare. Però dall'altra parte ci sono politiche continuamente messe in campo da tutti i governi neoliberali in tutte le parti del mondo che prescindono, si appoggiano alla religione ma prescindono da essa. Il tentativo che noi abbiamo fatto è stato anche quello di ragionare su questa dimensione globale del problema, perché fissarsi sul piano puramente nazionale rischia di oscurare il fatto che sul piano globale il neoliberalismo funziona anche producendo quelli che potremmo definire dei differenziali patriarcali. Noi abbiamo paesi in cui l'aborto è semplicemente proibito e completamente criminalizzato, e ci sono altri paesi dove la libertà delle donne è governata in modo più ampio, possiamo dire, però questi differenziali sono quelli che servono a organizzare i rapporti sociali in un certo modo. Ci sono donne che hanno i soldi, molto brutalmente, per gestire sia la propria sessualità, la contraccezione, sia la maternità senza essere penalizzate sul mercato, senza contraddire gli imperativi del rischio di impresa, della libertà individuale di impresa, dell'occupabilità e così via. Magari lo faranno pagando per il lavoro, lavoro di cura, lavoro domestico, di donne che invece vengono da contesti più repressivi da questo punto di vista, o che non hanno semplicemente il denaro per gestire in modo diverso e autonomo il proprio corpo, la propria libertà, la propria sessualità. Questo significa quello che cercavo di dire all'inizio, una riconfigurazione liberale e neoliberale della libertà, ed è in questo senso che il problema che si pone è quello di pensare oggi la battaglia sull'aborto dentro al movimento globale dello sciopero femminista. E quindi in questo senso abbiamo cercato di parlare di interruzione volontaria dell'ordine, riconoscendo che non è una questione individuale, ma anzi è la strategia neoliberale e patriarcale quella di individualizzarla e farne un onere totalmente privato. D'altra parte, voglio dire, l'Italia, il welfare, altro non sono che un pezzo di, certo, questo problema. E invece pensare il problema in termini politici e collettivi, partendo dal fatto che comunque in modi molto diversi, ma le donne stanno rifiutando in massa, in modo organizzato e in modo non organizzato, ma comunque in massa, si stanno muovendo contro l'ordine che le opprime, che le posiziona in una condizione di subordinazione, di oppressione, che le identifica con la loro funzione materna, appunto per opprimerla.
Sì, è un punto, come dicevi, il fatto che poi il fondamentalismo religioso non esaurisca assolutamente lo spettro, no, degli attacchi che vengono mossi al diritto all'aborto, è testimoniato anche dal fatto che, penso, qui in Italia, dove abbiamo un numero di obiettori altissimo, in alcuni ospedali quasi raggiunge il 90%, rendendo poi di fatto impossibile praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, spesso poi questo non ha a che fare solo con questioni ideologiche, perché poi gli stessi medici fuori dalle strutture pubbliche permettono di fare di accedere a questa pratica in maniera privata, e questo appunto configura poi anche una questione evidente, no, di classe nel poter accedere o meno appunto all'interruzione volontaria di gravidanza. E questo appunto mi sembra solleva poi anche un po' il problema sui grossi limiti, certo, di questa legge, che sicuramente va difesa oggi a 40 anni dalla sua approvazione, ma da cui appunto, come mi sembra dicevate, bisognerebbe ripartire invece per pretendere qualcosa di più.
Sì, assolutamente. Intanto, cioè, come dicevi, l'obiezione di coscienza è una questione che con il culto, la fede, può avere pochissimo a che fare. In Italia è diventata una questione di carriera completamente, cioè sono penalizzati dal punto di vista della carriera o del collocamento i medici non obiettori, i medici che praticano l'aborto. E quindi voglio dire, l'obiezione di coscienza risponde letteralmente al criterio di avere da una parte appunto una gestione corporativa delle carriere, che è un pezzo di discorso, ma dall'altra quasi individuare dei custodi dell'ordine che appunto rimettono le cose al loro posto là dove le donne le contestano con le loro pratiche di scelta autonoma sulla propria vita, sul proprio corpo e il proprio destino. E quanto al fatto che non è limitata alla religione, basta ricordarsi che in questo paese il governo laico del Partito Democratico ha fatto un piano nazionale per la fertilità, che noi tutti ricordiamo come una perla dal punto di vista della riconfigurazione della maternità, per l'appunto nel contesto neoliberale. Le donne devono figliare, esiste un problema di calo demografico, altrimenti chi fa i lavori che il welfare non, a cui il welfare non risponde più, però contemporaneamente le donne devono lavorare, lo devono fare in una condizione di precarietà, con dei passaggi esilaranti, per cui bisognerebbe vivere la maternità, spendere sul mercato la maternità come capitale umano, no? Come se il mercato del lavoro non fosse da secoli una mannaia sulla testa delle donne, dalle lettere in bianco di licenziamento alla sistematica penalizzazione del fatto di poter diventare madri, che è una penalizzazione in termini di salari, per esempio, certo. Non indifferente. E quindi, come dire, questo è un terreno che dice chiaramente che battersi sul terreno dell'aborto, della libertà di abortire, deve oggi più che mai imporci di pensare a che cosa significa il governo della libertà delle donne di come dire, determinare il proprio destino fuori dai ruoli che la società impone loro, che cosa significa questa battaglia in termini generali. Perché non possiamo, e lo sciopero femminista è stata un'indicazione chiara in questo senso, trattare ciò che riguarda le donne come un'istanza separata, no? Come se le donne fossero una categoria, ci sono le donne, poi ci sono gli operai, poi ci sono i migranti, eccetera. Non è vero, questa è una condizione a partire dalla quale si riproduce un ordine gerarchico, un ordine che impone le gerarchie per alimentare lo sfruttamento non soltanto delle donne, ma per organizzare una società in cui chiunque è obbligato ad occupare, precari, operai, migranti, sono obbligati a occupare posizioni subordinate. E questo significa che bisogna avere la capacità di leggere la 194 come in generale le politiche antiabortiste su scala globale, dentro a una battaglia per irregimentare gerarchie e sfruttamento che le donne stanno sfidando, e per questo la battaglia delle donne non riguarda solo loro.